la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, mercoledì 8 ottobre, apriamo la nostra newsline, fascia informativa locale su Controradio la mattina e poi, come sapete, alle 18.45 in versione serale con le anticipazioni 10 minuti prima e alle 12.45 il punto sulla cronaca, aggiornamenti dal territorio. Ma diamo innanzitutto uno sguardo al meteo. Ritroviamo con noi dall'AMMA quest'oggi Francesco Pasi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Immagino anche oggi brevi e coincise le previsioni.
Noiose direi anche, no? Diciamo, l'alta pressione ci accompagnerà fino al weekend e quindi blocca le perturbazioni, in una sostanza tempo bello, soleggiato, ancora un po' di inversione termica anche se sta diminuendo e continuerà così nei prossimi giorni, quindi le temperature della mattina, le minime ancora attorno, diciamo, ai 6-7 gradi sulla provincia di Arezzo, 10 gradi invece sul resto della regione, fino a 12 gradi sulla costa. Si va comunque nei giorni prossimi con temperature della mattina in rialzo, invece quelle del pomeriggio superano tranquillamente 20 gradi fino a 22-23 gradi, quindi un po' questa è la tendenza fino alla fine della settimana.
Ecco, appunto, essendo a metà settimana ci teniamo così la condizione sostanzialmente?
Sì, direi che almeno per il weekend non si parla di cambiamenti, arriverà un po' più di umidità domani, ma qualche nuvola, ma niente di consistente.
Grazie per queste informazioni, ci risentiamo domani, breve pausa e torniamo in newsline.
L'associazione Vita Indipendente ETS presenta Eliminare la disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso è completamente gratuito, prepara a fornire assistenza alle persone con gravi disabilità per una vita indipendente. Durata totale 40 ore, 4 lezioni di sabato in aula e stage pratico. Termine iscrizione martedì 21 ottobre. La modulistica è compilabile in sede, via Pisana 36B a Scandicci. Programma e modalità di iscrizione su avitoscana.org corsi, con il sostegno finanziario di Fondazione CR Firenze.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Torna LUBEC, Lucca Beni Culturali. L'evento organizzato da PromoPA che promuove lo sviluppo culturale del paese e dei territori. Un'iniziativa dedicata agli operatori del settore pubblico e privato con cantieri tematici e laboratori. Tema dell'edizione 2025 Ponti di Cultura, dove la cultura diventa strumento di unione, dialogo e crescita sociale. L'8 e il 9 ottobre LUBEC, Real Collegio Lucca. Info su lubec.it.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Dei, patrie e famiglie, riflessioni filosofico-teatrali su temi che spesso vengono definiti pilastri dell'identità occidentale. Ma è davvero così? Il 9, 16 e 23 ottobre, tre spettacoli per scoprire con ironia le sfumature di questa triade. Dei, patrie e famiglie, Laboratorio Puccini, Firenze. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Info sharingeurope.wordpress.com.
Sono un babbo fiorentino, un avvocato e cittadino che ama profondamente la sua città. Da oltre 20 anni sono attivo nel terzo settore. Sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle con circa 600 atti presentati in Consiglio Comunale. Un'esperienza che mi ha fatto crescere e che oggi mi spinge ad affrontare una nuova sfida. Portare questo impegno anche in Regione Toscana, con la stessa passione e concretezza. Il 12 e 13 ottobre vota Movimento 5 Stelle e fai la X su Lorenzo Masi. Buon voto a tutti. Messaggio elettorale a pagamento, soggetto committente Lorenzo Masi.
Contro radio.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Alle 8:10 minuti apriamo subito oggi il nostro spazio City Gaza per darvi conto di un'anticipazione, una lettera che sta riscuotendo davvero tanto sostegno in termini di firme. Parliamo di 160 firme in sole 3 ore, ma sicuramente saranno aumentate. Una lettera indirizzata agli organi d'Ateneo dell'Università di Firenze a sostegno delle richieste degli studenti in occupazione in via laurea al plesso universitario in centro. Noi siamo in collegamento con il professore associato di economia politica di Unifi, Leonardo Bargigli. Ben trovato, professore.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
Ci racconta come è nata questa esigenza che poi si è tradotta in una missiva indirizzata in queste ore agli organi accademici.
L'idea era quella di prima di tutto di portare la solidarietà comunque agli studenti che si sono mobilitati e appellarci anche alle ragioni del dialogo, insomma, tra comunque gli organi e il confronto e gli studenti stessi, e quindi evitare, insomma, che si potesse seguire una via di repressione, insomma. Quindi secondo noi è molto importante invece che si mantenga aperto un canale di comunicazione, e questo è un po' il motivo della lettera.
Una lettera,
e in più anche sì.
Prego, ci racconti.
Dicevo, in più anche il fatto che comunque sia sicuramente l'occupazione, come dire, è una forma di protesta estrema a suo modo, chiaramente, però si arriva a una situazione di questo tipo anche perché dopo 2 anni ancora si fatica, insomma, comunque dentro, all'interno della nostra comunità, ad arrivare a avere una posizione chiara sulla questione, insomma, dei rapporti con Israele. Ecco, quindi questo è anche un po' il punto della questione,
che è una cosa che è stata ribadita anche ieri nella nostra diretta proprio da Via Laura con gli studenti. Fondamentalmente le richieste, oltre sicuramente la solidarietà al popolo palestinese e all'impegno della Sumut Flottiglia, le richieste vanno avanti ormai da 2 anni rispetto ai rapporti con commerciali, economici, ma anche appunto con enti riconducibili allo Stato di Israele a livello accademico.
Sì, esattamente. In questi 2 anni ci sono state a più riprese delle decisioni, delle deliberazioni da parte degli organi centrali, che però di fatto hanno sempre un po' rimandato la questione o a altri organi come il comitato etico, per cui alla fine concretamente non è stata presa nessuna posizione. Quello che concretamente invece è stato fatto da parte dei dipartimenti è stato fatto, quindi allo Stato abbiamo 9 dipartimenti su 21 che hanno sospeso e comunque si sono espressi negativamente sul mantenimento dei rapporti con Israele, e questa spinta un pochino dal basso trova un po' qualche difficoltà a emergere, insomma, un po' in maniera coerente. Quindi per noi è importante soprattutto ribadire che non ci sono santuari sostanzialmente all'interno dell'Università di Firenze, che è, secondo noi, di fronte a un genocidio, insomma, tutti si devono esprimere e a tutti deve essere consentito di esprimersi. Insomma, in questo momento c'è un clima, insomma, di incertezza, un pochino, secondo me, all'interno anche della comunità universitaria, anche da quello che sentivo anche all'interno dei vari dipartimenti, in particolare del dipartimento Forlipsi, che si deve esprimere oggi, insomma. Speriamo che le ragioni comunque di un approccio democratico di confronto e anche della possibilità di esprimersi vengano mantenute, insomma, ecco.
A chi è stata rivolta, oltre alla rettrice, questa lettera che ricordiamo è stata sottoscritta da professori, ricercatori, docenti a contratto, tecnici amministrativi, assegnisti, dottorandi, insomma tutto il mondo variegato all'università?
Beh, è stata rivolta appunto alla rettrice, alla direttrice del Dipartimento Forlipsi, al presidente delle scuole di studi umanistici e appunto di scienza dell'educazione, cioè di fatto gli organi coinvolti poi nell'occupazione, perché trovano la propria sede delle proprie attività appunto in via Laurea.
In qualche
però,
modo,
diciamo,
quindi
anche sì, in generale è rivolta a tutta la comunità, ecco, fiorentina, insomma, quindi pensiamo che comunque l'Università di Firenze si debba mettere in sintonia con quello che è il sentire poi anche di una città che era presente appena venerdì scorso in piazza con decine di migliaia di persone a sostegno del popolo palestinese contro il genocidio. Quindi questo
uno strumento in più, voi dite, no? Uno strumento in più che va a rinforzare quello che è un messaggio ribadito in vari modi, dalle piazze, dalle mobilitazioni spontanee alle occupazioni. Peraltro ci arrivano notizie anche di lettere nei contesti dei licei che si sono estesi nelle loro occupazioni, adesso coinvolgono anche la succursale Machiavelli e il Pascoli, lettere di sottoscritte da vari genitori a sostegno di queste occupazioni, soprattutto delle loro motivazioni in risposta ad alcune, insomma, prese di posizione o da parte della dirigenza o dei rappresentanti dei genitori nelle assemblee, ecco, nei contesti rappresentativi delle scuole. Quindi sono segnali di sostegno per un'apertura ad un dialogo che porti però, come ci diceva, a una chiarezza di posizione che recepisca il sentimento, insomma, dei cittadini, degli studenti, delle studentesse, non solo
Di questa città, insomma. Quindi dobbiamo essere, secondo me, all'altezza un po' di quello che questa città sta esprimendo e ha espresso in questi giorni. Questo è un aspetto importante, ecco.
E allora poi magari so che, sì, prego.
No, quindi chiaramente si sa ora ci sono degli interessi anche in gioco, ovviamente, no? Quindi sappiamo bene che un'azienda, per esempio come Leonardo, un'azienda importante, un'azienda che ha dei rapporti, un'azienda che ha dei pesi all'interno non solo dell'Università di Firenze, ma non soltanto, chiaramente, però il fatto sta che è un'azienda che sappiamo che ha dei grossi interessi in Israele, un'azienda che è indicata dalla relatrice albanese come pesantemente implicata nel genocidio. Quindi, cioè, anche su questo, insomma, pensiamo che anche su questo si debba essere in linea con quello che è il sentimento, ecco, generale della città.
È stato chiarissimo, professore Leonardo Bargigli, la ringrazio per queste informazioni, buona giornata e buon lavoro.
Va bene, grazie.
Alle 8:20 della nostra newsline di oggi ci avviciniamo alle regionali sempre di più e andiamo a Prato tra inchieste, voto e anche incognita affluenza. Saluto Giorgio Bernardini, ben trovato Giorgio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
E allora, pochi giorni da questo appuntamento con il voto atteso in Toscana, vogliamo fare un focus su quanto le vicende giudiziarie, partiamo da queste, Giorgio, trasversali e che hanno coinvolto insomma in modo bipartisan le varie coalizioni, sono entrate in questa campagna elettorale e anche raccontate un po' col contagocce, no, in questa campagna elettorale dalla stampa per tenere alta l'attenzione, che poi vedremo come e quanto influirà sulle scelte poi dei cittadini.
Se la domanda è quanto, la risposta è tanto, nel senso che tu hai detto molto bene che con il contagocce sono uscite notizie che riguardano e stanno continuando ad uscire, lo raccontiamo anche su Controradio, sono notizie che riguardano purtroppo le inchieste giudiziarie bipartisan, direi anche insomma tra scandali e ipotesi di reato che riguardano sia insomma il centro-sinistra che il centro-destra, anzi per essere precisi i maggiori partiti di centro-sinistra e centro-destra, perché ricordiamo tutto è nato con l'inchiesta per corruzione sulla sindaca di Prato, l'ex sindaca di Prato che si è dovuta dimettere, Ilaria Bugetti, il PD, e tutto è continuato con l'inchiesta che ha riguardato le lettere minatorie e anche l'ipotesi appunto di revenge porn riguardo a Fratelli d'Italia, appunto al consigliere Tommaso Bocci. Ebbene, tanto pesano molto perché si sente in città un clima di diffidenza, anche questo raccontato più volte, ma che è entrato pesantemente nella campagna elettorale, molto poco partecipata, con molto pochi confronti. In realtà, a onor del vero, dobbiamo dire che insomma gli sfidanti delle coalizioni non si sono concentrati diciamo verbalmente, esteticamente come campagna o provocatoriamente rispetto su queste cose, su questi temi, però ecco in realtà aleggiava sempre lo spettro di queste inchieste e di questi scandali, e non solo, in tutti i discorsi dei candidati che si sono alternati appunto in questo mese stretto di campagna elettorale dopo agosto, appunto è stato sempre un refrain quello di dire lo sappiamo che la città, ovviamente da parte dei candidati attivi, lo sappiamo che la città è in difficoltà, lo sappiamo che siete disillusi, dicevano rivolgendosi agli elettori trasversalmente i politici candidati, e in realtà è una cosa che pesa molto e rischia ovviamente anche di avere un influsso particolare su queste elezioni regionali, lo sanno persino i candidati presidenti.
Certo, ecco, mentre appunto come dicevamo sugli organi di informazione, vuoi anche perché doverosamente le inchieste vanno avanti, comunque aggiornamenti sia sul caso Cocci, sul caso Bugetti, oggi guai dell'ex sindaca, una manina giusto al curriculum di Bugetti per raccontare gli ultimi sviluppi di cronaca sulla stampa, no? Ma ecco, mentre vanno avanti questo tipo di narrazioni che rendono conto del percorso delle inchieste, la presenza dei candidati e delle candidate sul territorio, ci dicevi, in qualche modo non è stata così, cioè è stata una scelta quella di non animare i confronti che potessero più raccogliere lamentele, insoddisfazioni e critiche invece che consensi?
Senza dubbio, è stata una scelta dei partiti a partire dalle candidature per quanto possibile. Sappiamo che la classe dirigente dei partiti politici non è diciamo straricca in questo periodo storico, però per quanto possibile i partiti hanno scelto anche di allontanarsi diciamo così da quei profili che potevano essere sospetti, a volte anche in maniera manifesta. Mi viene in mente il Partito Democratico, che con il suo segretario Marco Biagioni ha addirittura fatto firmare un modulo ai suoi candidati facendo asserire loro che non appartenessero appunto alla massoneria. La massoneria è stato un leitmotiv, sappiamo anche questo, di queste inchieste, o comunque l'iscrizione ad alcune logge, o l'appoggio o l'influsso di queste logge in città rispetto all'agire politico. Ebbene, c'è stato proprio una corsa ai ripari da parte della politica pratese. C'è stata una scelta, come tu appunto dicevi, dei candidati di non inasprire anche il dibattito su questo, per quanto fosse possibile. La mia sensazione, però, guardando anche partecipando a questi appuntamenti elettorali, è che diciamo la sfiducia comunque sia montata in maniera abbastanza pesante. Basta vedere le persone, io ho assistito a molte campagne elettorali qui a Prato e devo dire che non ho mai visto un numero così esiguo, ecco, di persone anche a fronte di eventi che venivano organizzati.
Ecco.
Si diceva sì.
Mm-hmm. No, appunto, a questo proposito, in conclusione, Giorgio, facciamo una riflessione sul possibile scenario di partecipazione e astensionismo. Prato diventa davvero un territorio che potrebbe essere una delle discriminanti per il peso che la partecipazione, l'esercizio del diritto di voto porterà appunto i pratesi alle urne?
Sì, è proprio questo il punto, anche perché Prato si conferma come territorio negli anni un puzzo anche di partecipazione superiore a quello che è la media. Sappiamo, insomma, non facciamo discorsi sull'astensione a livello nazionale, sappiamo benissimo anche quello che è successo alle ultime elezioni regionali, per esempio nelle Marche o in Calabria. Non sono cose comparabili, ma è comparabile l'affezione degli elettori. Ebbene, Prato alle ultime elezioni regionali, quelle di 5 anni fa, quelle comparabili direttamente nel 2020, aveva fatto un risultato del 2% superiore, 64% rispetto al 62% della media regionale di partecipazione al voto. Allo stesso modo l'anno precedente, l'anno scorso, quello appunto dell'elezione per il sindaco, aveva fatto il 64%. Si parla di un centinaio di migliaia di elettori che avevano partecipato e che avevano contribuito anche con delle gare appassionate. Nel 2020, per esempio, insomma, c'era stata una gara interna molto forte nel centro-sinistra tra Buggetti e Sciolini. Ebbene, insomma, quest'anno, per arrivare al punto, c'è il timore che questa mancata partecipazione, anche attesa, dobbiamo dirlo con una certa dose di verità, perché altrimenti non sarebbero conseguenti i discorsi e i ragionamenti che stiamo facendo, possa influire anche sul risultato finale dell'affluenza, già sappiamo benissimo attesa bassa rispetto appunto alla partecipazione, e possa influire anche sui risultati finali dei maggiori partiti. Abbiamo parlato sin dall'inizio del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia, anche la loro possibilità i loro conti fatti rispetto a maggioranze eventuali o seggi che scattano possono essere decisivi rispetto alla mancata partecipazione che è attesa a Prato questa volta. Diciamo che ci sono pochissime persone che pensano che si possa adeguare o insomma accostare il risultato di partecipazione degli scorsi anni alle elezioni, quindi superiore al 60% nel collegio pratese. Ci sono tantissime persone che invece avvicinano questa asticella al 50%, che potrebbero far anche fare dei ricalcoli rispetto a tutti i ragionamenti regionali.
A prescindere dall'esito elettorale, sicuramente speriamo di essere smentiti nello scenario di partecipazione che raccontavamo, ma su questo naturalmente vi aggiorneremo nelle nostre anche dirette elettorali che lunedì, insomma, dalle 15 partiranno su Controradio e Controradio TV. Grazie nel frattempo a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Otto e 29 minuti, tra poco il GR di Popolare Network, poi torniamo con Dillo a Controradio, torniamo con le vostre segnalazioni. Segnatevi, se non lo avete già fatto, il nostro numero WhatsApp a 342-8104-111 per scriverci problematiche che vorrete che noi, insomma, andiamo ad affrontare, così come la questione dell'ampliamento della scuola americana a Rimezzano. Ce ne torniamo ad occupare con il sindaco di Bagno a Ripoli, ma non solo, andiamo anche sul crinale di Prato Magno. Tutto questo in Dillo a Controradio dopo la linea Milano.
nostro radio.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Una prima mobilitazione è stata convocata dopo che la nuova flottiglia è stata attaccata dall'esercito israeliano. Questa notte a Milano ci sarà un appuntamento per una protesta, questa sera alle 18 in piazzale Lodi. La Freedom Coalition Flottiglia, che era carica degli aiuti umanitari per la striscia, è stata attaccata dall'esercito in acque internazionali. Tutte le 9 imbarcazioni di cui è composta sono state abbordate, compresa la Conscience, con a bordo un centinaio di attivisti. Dopo aver diffuso le immagini dei soldati sul ponte delle barche, la diretta streaming della flottiglia si è interrotta. L'arrembaggio, come abbiamo detto, è avvenuto attorno alle 120 miglia nautiche dalla costa palestinese in acque internazionali, come era successo per precedenti interventi dell'IDF contro analoghi convogli. Tel Aviv ha confermato che l'operazione è avvenuta e conclusa.
I negoziati su Gaza in corso in Egitto, oggi al tavolo delle trattative parteciperanno anche gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Secondo diverse fonti si punta a firmare una prima intesa entro il weekend. Da Hamas sarebbero arrivate alcune concessioni importanti. Il gruppo palestinese sarebbe disposto a rilasciare tutti gli ostaggi, a consegnare le armi, a patto però che l'esercito israeliano si ritiri completamente dalla striscia e che venga scartata l'ipotesi di affidare Gaza a un comitato di transizione internazionale guidato da Tony Blair.
A Bologna ieri sera ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti. La manifestazione era stata indetta dai giovani palestinesi italiani con lo slogan "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese". L'iniziativa era stata espressamente vietata dalla questura e quando alcune centinaia di persone hanno cercato di muoversi in corteo da Piazza del Nettuno, il luogo del concentramento, sono state fermate con cariche e idranti. Il fronteggiamento con la polizia è proseguito in diversi episodi. Per alcune ore una persona è stata fermata e portata in questura per accertamenti. Un corteo ha avuto luogo ieri sera anche a Torino. La manifestazione non era autorizzata a causa della coincidenza con la data dell'attacco di Hamas. La questura aveva chiesto di spostare la data o di manifestare in forma statica, ma in piazza si sono radunate migliaia di persone, almeno 6.000, tra cui molti studenti. Alla fine un corteo ha sfilato in modo pacifico.
Giorgia Meloni contro la CGIL. Le piazze che hanno manifestato per Gaza porta a porta, la Presidente del Consiglio ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ribadito che gli scontri che ci sono stati in alcuni casi alle manifestazioni dei giorni scorsi erano preordinati. Quando si consente a chi inneggia il terrorismo di Hamas di stare in testa al corteo, la tesi dei semplici infiltrati è forse un po' riduttiva, così ha detto Meloni. La premier ha poi lamentato di essere stata denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio, un caso unico al mondo, ha detto Meloni, in riferimento a un esposto annunciato dal Global Movement to Gaza Italia, ma lei al momento non ha avviato alcuna indagine formale.
Stati Uniti, la Guardia Nazionale è sbarcata anche a Chicago. I primi 200 soldati inviati da Trump si sono radunati alla periferia della città per supportare i raid degli agenti federali anti-immigrazione. Contro chi si oppone, il presidente statunitense sarebbe pronto anche a invocare l'Insurrection Act, una sorta di legge marziale che dà ai militari compiti di polizia per reprimere le proteste. Uno strumento che consentirebbe così a Trump di scavalcare anche l'opposizione dei giudici federali che hanno provato a bloccare gli ordini della Casa Bianca. 8.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante. In A11 per incidente, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Sullo stesso tratto in carreggiata opposta, rallentamenti per curiosi. Per traffico inoltre, coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. E arriviamo alla FIPI di rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Montelupo e Ginestra, sempre verso Firenze, code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli PNRR di Publiacqua in via dei Bastioni e la sfaltatura notturna in via Carlo del Prete e via Rocca d'Edalda. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Apriamo dunque i microfoni e la rubrica Dillo a Controradio, 8:35, protagoniste le vostre segnalazioni. Ci portiamo dalla scorsa settimana alla questione dell'ampliamento della scuola americana a Rimezzano nel comune di Bagno a Ripoli e abbiamo in collegamento il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Sindaco, sappiamo non ha molto tempo e approfittiamo della sua disponibilità, anzi la ringraziamo. Abbiamo seguito il flash mob stradale dell'Associazione Valle di Rimezzano e ribadito le loro preoccupazioni rispetto al progetto dell'ampliamento dell'International School of Florence. Lei nei mesi scorsi, anche dopo subito insomma aver raggiunto la carica di primo cittadino, era stato abbastanza chiaro rispetto alla sua posizione, ma quali sono i margini anche per poter da una parte tranquillizzare i cittadini che hanno preoccupazioni anche sul fronte dell'impatto stradale, non solo dell'ampliamento urbanistico e nell'interlocuzione con la stessa istituzione scolastica?
Sì, è vero, la mia posizione è sempre stata, sin dalla campagna elettorale, poi appena diventato sindaco, abbastanza chiara e sostanzialmente è quella che vede in un territorio come quello di Bagno a Ripoli, che pure cresce, è competitivo, è attrattivo, vede però quell'intervento, quell'ampliamento non compatibile, diciamo, con l'idea di sviluppo sostenibile che abbiamo del nostro territorio, del nostro comune. Questa è sempre stata, sin dalla campagna elettorale, appunto, la mia posizione. È evidente che poi lì c'è una previsione, quindi è una partita, si potrebbe dire, che va giocata per cercare, diciamo, di arrivare a quello che comunque è un risultato che io ho sempre dichiarato sin da subito, che è quello appunto di non arrivare a vedere un intervento appunto che non riteniamo compatibile dal punto di vista ovviamente dell'intervento in quella zona, nella valle di Rimezzano, e anche di effettivamente, questo è uno dei temi più sentiti e più ci preoccuperebbe, quello di un aumento notevole dei flussi di traffico che già insistono su via del Carota in quella zona per raggiungere l'attuale ISF, scuola americana, contro cui noi assolutamente non abbiamo niente, che è sul territorio da tempo, che collabora con la comunità, ecco, che sta adesso in una villa storica lì, per cui insomma l'assetto potrebbe appunto rimanere quello, e questa è sempre stata la mia posizione.
Quindi l'interlocuzione è aperta e nel frattempo appunto abbiamo ribadito quella che è anche una posizione rassicurante per i cittadini, e poi ci aggiorneremo rispetto insomma all'evoluzione della vicenda. Chiediamo aggiornamenti anche su un caso, ieri era sulla stampa come una sorta di parcheggio in attesa della tranvia, inutilizzato, abbandonato, già con insomma situazioni di degrado. Parliamo del nuovo parcheggio scambiatore per la tranvia inaugurato ad agosto. Qual è la situazione? Immagino che, non essendo funzionale ancora operativamente alla tranvia, che ancora non è partita, ci sia un limbo insomma da gestire, anche di manutenzione.
Sì, allora non parlerei di degrado assolutamente, perché insomma poi il degrado, diciamo, è ben altra cosa. Questo è il parcheggio scambiatore della tranvia, diciamo l'ultimo venendo da Firenze lungo la linea della tranvia, proprio davanti a quello che sarà il capolinea della tranvia Bagnarivoli sul nostro territorio. È stato già aperto perché è stato terminato prima che appunto sia in esercizio la tranvia e quindi messo gratuitamente a disposizione di tutti quanti, quindi può essere già utilizzato gratuitamente. Quello che è successo, che diciamo è comprensibile, che in una fase in cui appunto il limbo, questa è una parola adatta, giusta, può essere già utilizzato, però magari la manutenzione da parte della ditta che sta lavorando benissimo alla tranvia rispettando i tempi, anzi anticipandoli, magari c'è stata un po' di mancata manutenzione, erano delle erbacce, erano fondamentalmente diciamo un mancato taglio dell'erba, ecco, non degrado, questo ci tengo a precisarlo. Siamo stati noi stessi insomma con l'interlocuzione con la ditta a dire che insomma magari adesso lo sistemano, fanno un taglio dell'erba così anche più periodico, in maniera tale da mantenerlo anche in questa fase fino a quando non sarà poi aperto con l'arrivo della tranvia. Questa
e poi naturalmente dell'arrivo della tranvia parleremo e ci auspichiamo una fruizione insomma come merita un parcheggio scambiatore, perché vorrebbe dire davvero che i cittadini lasciano l'auto per utilizzare il mezzo pubblico. In conclusione, davvero, prima di lasciarla, ci dà due notizie su Connessione in Gioco, questo evento tanto atteso a Bagnarivoli, e anche di impegno verso diciamo una corretta gestione del digitale a partire dalle giovani generazioni, che torna il 18 ottobre.
Sì, intanto ringrazio anche Controradio, perché è la terza edizione, l'avevo seguita da assessore alla scuola, ci avevo tenuto molto e sono sempre venuto anche da voi a raccontare questo bel evento, quindi ringrazio anche per questa domanda. È un evento a cui teniamo molto, il sabato 18 al Giardino dei Ponti, per tutti i bambini, le bambine, ragazzi, ragazze e le famiglie, si entra in un'arena, quella dei Ponti, senza poter usare il cellulare, e si fanno giochi come una volta, diciamo, dal punto di vista sportivo, fisico, di abilità, di strategia, insomma si sta lì un pomeriggio senza l'utilizzo dei telefoni, con una riflessione anche ovviamente su questo, il recupero del rapporto tra i bambini, con le famiglie, con i genitori, e poi la domenica invece un momento più dedicato agli adulti, con uno spettacolo teatrale all'Antella, proprio sul diciamo cercare di recuperare quell'incomunicabilità che purtroppo insomma un utilizzo scorretto dei mezzi digitali, dei telefoni, che pure sono una cosa fondamentale, ecco, l'utilizzo scorretto ci porta a questa incomunicabilità, e questo spettacolo cerca di andare ad esplorare questo. Quindi ecco, un appuntamento alla terza edizione molto importante a cui teniamo molto.
L'abbiamo sempre ribadito, non una stigmatizzazione tout court, ma una conoscenza dello strumento in dialogo tra generazioni per un corretto utilizzo. Questo lo abbiamo fatto anche con le famiglie che hanno animato i patti digitali, di cui peraltro Bagnarivoli è pioniera nei contesti scolastici. Grazie al sindaco di Bagnarivoli Pignotti per essere stato con noi.
Grazie davvero a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Samuele Michelagnoli.
Ci conosciamo, sono Andrea Vannucci. In questa città ho fatto l'assessore allo sport, al sociale, alla casa, alle tradizioni popolari. Mi ricandido per il consiglio regionale per proseguire le battaglie di questi anni e raggiungere insieme nuovi traguardi, come le leggi innovative approvate, tra cui lo psicologo di base, la guardia medica pediatrica, il fine vita medicalmente assistito e il salario minimo. Misure come nidi e libri gratis. Per una Toscana attenta ai bisogni delle persone e capace di guardare al futuro, il 12 e 13 ottobre scegli Firenze, fai una X accanto al mio nome. Andrea Vannucci, numero 2 della lista del PD.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Francesco Casini.
Sono Francesco Casini. Dopo l'esperienza di sindaco di Bagnarivoli del Consiglio Comunale di Firenze, sono pronto per una nuova sfida. Mi candido al Consiglio regionale della Toscana con la lista Gianni Presidente Casa Riformista. Con il Viola Park abbiamo dimostrato che nulla è impossibile quando c'è determinazione. Lo stesso impegno serve alla Toscana su sanità, sicurezza, lavoro e sviluppo, opportunità per i giovani. Sfide che si possono vincere solo con il coraggio di fare bene e fare davvero per la Toscana.
Il 12 e 13 ottobre a Firenze e provincia, vota Francesco Casini, lista Gianni Presidente Casa Riformista.
Negli ultimi 5 anni in consiglio regionale ho incontrato donne e uomini spinti da voglia, da spirito di collaborazione, da entusiasmo. Voglio portare ancora questa energia nel consiglio regionale e tradurla in politiche di crescita e azioni concrete di miglioramento. Solo confrontandoci con le esigenze di ciascuno si può costruire davvero la Toscana di tutti. Perché noi non siamo la Toscana per caso, noi siamo la Toscana per scelta. Il 12 e il 13 ottobre vota PD e scegli Cristina Giachi.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Benedetto Giovanni.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del Consiglio Comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa e un Partito Democratico di sinistra. Con le idee di Elly Schlein. Il 12 e 13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
Fabbriche Europa. Mercoledì al Museo Sant'Orsola le performance di Blanca Loverde, Lupa Maimone, Poliana Lima, Teodora Grano. Giovedì a Park video installazione di Jenny Petrotta e al Teatro Florida azioni fuori posto con Rimaie sullo scioglimento dei ghiacciai. Venerdì al Teatro del Maggio nuovo balletto di Toscana in Sisifo Felice di Philippe Kratz e Pablo Girolami, 8 danzatori in un viaggio fisico e visionario nel quale il corpo diventa paesaggio, gesto, resistenza. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Contro Radio.
Minuti. Siamo sempre nel nostro spazio Dillo a Controradio 342 81 04 111, e vi ricordiamo anche la nostra mail se non riuscite a scriverci in tempo reale durante la trasmissione: dillo@controradio.it. Dunque dillo@controradio.it. Vogliamo parlarvi adesso del caso dell'asfaltatura della strada sul crinale del Prato Magno. È attesa a giorni infatti la decisione della regione toscana sul piano di asfaltatura di questa strada. Si discuterà sulla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto che sta facendo discutere la comunità locale e non da ora. Salutiamo il dottor Gianluca Serra, Osservatorio Biodiversità ed Ecosistemi Naturali. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora Serra, lei è anche referente del gruppo tecnico di opposizione che raccoglie oltre 20 associazioni, oltre 40 esperti, e che mandò a suo tempo anche un documento proprio di merito di opposizione in regione per bloccare i lavori. Ci parla di cosa consiste la vostra preoccupazione e soprattutto cosa chiedete all'istituzione regionale?
Ma dunque noi chiediamo di rivedere la decisione su questo progetto perché confligge pesantemente con le misure di conservazione e di tutela che sono specificate nelle due aree protette, zone speciali di conservazione della rete UE Natura 2000, che sono state istituite dalla regione stessa nel 2021, e la regione stessa ha fatto i piani di gestione, e in cui si identifica come minaccia principale per la zona proprio il flusso non gestito di visitatori che soprattutto in una bella stagione si concentrano nei weekend in grandi quantità in maniera non gestita, e questo costituisce una minaccia per gli habitat e la fauna, la flora di importanza nazionale e comunitaria. Quindi il progetto confligge esattamente con questi obiettivi di conservazione. Inoltre la regione aveva anche sviluppato e approvato un piano paesaggistico per il Valdarno Superiore in cui si identifica la minaccia di non artificializzare il paesaggio del Prato Magno, che ha un'importanza collettiva grandissima. Il Prato Magno è anche chiamato montagna fiorentina, cioè è uno dei rilievi più importanti vicino a Firenze.
Ecco, senta, è anche suggestivo proprio lo scenario della strada sul crinale del Prato Magno, ma secondo voi come dovrebbe essere manutenuta e mantenuta?
Allora, noi chiaramente riconosciamo il fatto che va aggiustata, perché ci sono è lunga 12 chilometri. In realtà la zona che si sono deteriorate nel tempo montano solo un chilometro, le zone di maggiore pendenza, e vanno chiaramente aggiustate. Secondo noi, con la cifra che la regione ha stanziato di 1,8 milioni nel 2022, si potrebbe fare la manutenzione di questa strada per oltre 30 anni usando manodopera locale. quindi certamente va aggiustata. Soltanto la Toscana è un leader mondiale nella valorizzazione delle strade bianche, basti pensare all'evento dell'Eroica in Chianti che attira visitatori da tutto il mondo, quindi noi vogliamo valorizzare la strada ma lasciandola bianca e naturale.
Allora, per esempio, ci scrive un ascoltatore: Marco, la strada del Prato Magno non regge neanche quella bianca, figuriamoci l'asfaltata, soldi sprecati, come se non ci fosse una soluzione possibile. In realtà voi dite con una manutenzione costante e soprattutto con insomma che attivi anche il territorio, le competenze, le professionalità intorno, quei soldi potrebbero essere indirizzati su questo.
Certo, esattamente, perché come al solito viene stanziata una cifra per fare la grande opera e poi non viene prevista la manutenzione. Una strada di alta montagna che d'inverno ha neve, ghiaccio, eccetera, anche l'asfalto nel corso di 10 anni, 15, comincerà a spaccarsi, è pericolosa.
Senza anche perché, Serra, scusi, anche un'osservazione rispetto a tutto quello che diciamo spesso e volentieri sulla necessità di rendere non solo le città a spugna, ma insomma mantenere i contesti che lo sono in grado di poterlo fare. Non che sempre l'asfaltatura sia la soluzione ottimale, non solo in città, ma anche in questi contesti.
Ma certo, ma è una concezione abbastanza arcaica di sviluppo anni 70, insomma, quella basata su cemento e asfalto che mira a attirare turismo mordi e fuggi motorizzato, quando il crinale del Prato Magno è una zona amena che è bellissima da camminare a piedi, e mi immagino già appunto la domenica le corse e le motociclette, cioè, io non ci andrò mai più, mi sarebbe veramente un colpo al cuore.
Ecco, per esempio ci scrivono ancora mandandoci delle foto bellissime, peraltro non si può asfaltare questa meraviglia, vado una volta a settimana a camminare sulla panoramica partendo da Secchieta. Molto probabilmente questo ascoltatore farà come lei una volta che insomma se venisse asfaltata.
Ma certo, diventerà un turismo diverso, un turismo in macchina, picnic, e diventerà una specie di suburbia come il fondovalle, insomma, perderà tutto il suo valore, ecco, il potenziale naturalistico e ricreativo.
Voi siete scesi anche a valle, possiamo dire, ovvero domenica un gruppo di attivisti ha messo in scena un flash mob a Firenze di fronte proprio alla sede dell'ente regionale, anche di carattere teatrale. Ci racconta in cosa è consistito e soprattutto se avete avuto un'interlocuzione con le istituzioni.
Ma dunque sì, abbiamo miscelato questa recitazione in strada appunto con anche testi e musica, così per attirare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica. E l'interlocuzione con la regione in realtà quasi zero, soltanto sul piano tecnico abbiamo mandato noi di nostra iniziativa alcune osservazioni allo studio sull'incidenza ambientale che riteniamo oltremodo lacunoso e insufficiente, non identifica minimamente le incidenze del progetto, quindi questo ci preoccupa molto. E in generale questo procedimento di valutazione incidenza ambientale ci pare che non sia partecipativo, è fatto a porte chiuse e quindi non coinvolge portatori di interesse locale, e quindi in generale non ci appare indipendente come procedimento e adeguato, ecco.
E allora, intanto abbiamo voluto riaccendere un microfono su questa vicenda che vede anche un'attesa tra pochi giorni della decisione della regione, quindi è ancora importante anche sempre di più far pressione su questa prospettiva per la quale voi vi battete di asfaltatura della strada di Crinale del Prato Magno. Grazie a Gianluca Serra per essere stato con noi.
Prego, buona giornata.
Allora, abbiamo alcuni a margine, possiamo definirli così. Un ascoltatore ci scrive: ma l'importante è salvare le scale elicoidali del Franchi. Io non entro nel merito della ristrutturazione del nuovo stadio di Firenze, anche perché non avremo il tempo. E poi ancora ci scrivete: sicuramente ci sarà l'interesse ad asfaltarla per qualche albergo, altra struttura ricettiva, più potere rispetto ai cittadini sulla regione. Queste sono ipotesi che vengono ventilate dal nostro pubblico. Una segnalazione c'era arrivata nella scorsa puntata al numero WhatsApp 342 8104 111. Buongiorno, volevo segnalarvi un tema legato al TPL. Dovrebbe partire, a questo punto è già partito, il nuovo sistema di validazione tramite app dei viaggi effettuati su bus e tranvia per confermare ed eventualmente rinnovare l'agevolazione per l'acquisto di abbonamenti a T promossa dal Comune di Firenze. Nel caso mio e di mio figlio oggi ancora non funziona, non so naturalmente se sia un caso particolare, ma potrebbe essere interessante approfondire. Noi ci siamo attivati con Autolinee Toscane, però non è competenza loro, perlomeno questo ci dicono, è tutta questione di IF dell'applicazione, quindi il referente è l'amministrazione comunale, l'assessorato alla mobilità, ma continueremo a seguire questa vicenda ponendo la questione allo stesso assessore Giorgio per vedere di sciogliere questa problematica. E invece c'è un caso che riguarda rifiuti e materiali abbandonati presso il Sacrario dei Martiri di Campo di Marte. La segnalazione è arrivata al comune e in particolar modo se ne è fatto portavoce Sandro Targetti, più volte ai nostri microfoni nella sua veste di punto di riferimento delle mobilitazioni cittadine, ma in questo caso è nipote di uno dei 5 martiri che ogni anno vengono ricordati dal comune e dal quartiere 2 nell'area dello stadio comunale, e è oggetto di cantieri dalla indefinita programmazione. Cercheremo di far luce su questa situazione che insomma non solo vede un abbandono rispetto a un contesto pubblico, ma un contesto che richiama a una memoria fondamentale e non solo per la nostra città. Sono le 8:57 minuti, Dillo a Controradio, seconda puntata di stagione termina qui, dillo@controradio.it, la nostra mail di riferimento. Tra poco il nostro Raffaele Palumbo si sposterà nello studio di Controradio TV, dunque visibile anche sui nostri canali cross mediali, ospite nei nostri studi attesissimo lo scrittore David Quammen, che questa sera sarà anche protagonista di Leggere per non dimenticare. Rimanete sulle nostre frequenze.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Occhi puntati sul Medio Oriente. Dal 7 al 12 ottobre a Firenze torna il Festival di Cinema ed Eventi Middle East Now, che ti fa scoprire il Medio Oriente attraverso le storie di chi ci vive. Alla Cinema La Compagnia e al Cinema Astra film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un focus su Palestina, Libano, Iran, Afghanistan. Ti aspettiamo al Festival. Info middleeastnow.it.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Al Brillante, nuovo Teatro Lippi, giovedì 9 ottobre alle 21:30, Ugo Reis e Gianni Maroccolo presentano The Vigil, disco vincitore del Premio Ciampi, dove si incontrano blues e psichedelia. Sabato 11 alle 21, Buccia Generation, la Firenze degli anni 70 e 80, con Maccianti, Vernuccio, Trambusti e Marrucci insieme. In apertura talk con Bruno Casini e ospiti. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
A Cango Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com.
Venerdì 10 ottobre alle 20, Stefania Tansini in Studi per M, una partitura danzata che entra in relazione con il contesto che la circonda, indagando le infinite possibilità nascoste del luogo che la accoglie.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e Donne in Nero di Prato organizzano Davanti agli occhi di tutti, giovedì 9 ottobre al Centro Pecci. Alle 18.30 aggiornamenti, dialoghi e immagini sui drammatici avvenimenti in Palestina. Alle 20 buffet palestinese, contributo minimo 10 euro. Alle 21 proiezione di From Ground Zero, progetto che raccoglie 22 cortometraggi di registi Gazawi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info centropecci.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del consiglio comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa e un partito democratico di sinistra con le idee di Elly Schlein. Il 12-13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Contro Radio.
Contro radio.
Contro radio. Contro radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 9:02, buongiorno, bentrovati. È un grande onore, un grande piacere avere nei nostri studi un grandissimo autore di rilevanza planetaria qual è David Quinman, nei nostri studi con la traduzione di Giada Tanini, che saluto e ringrazio. Buongiorno, bentrovato, bentrovati, grazie per essere con noi.
Grazie Raffaello, I'm very very glad to be here, thank you.
Grazie. David Quinman, grande scrittore, giornalista, divulgatore scientifico, grande autore di quella che si chiama non-fiction, ci ha aiutato a raccontare in maniera veramente avvincente la scienza, la natura, la biodiversità, una grande capacità di mescolare la narrazione letteraria alla divulgazione scientifica. È l'autore diventato anche dalle nostre parti famosissimo per Spillover, per l'evoluzione delle pandemie, che tra l'altro è un libro del 2012, ma che diventò il punto di riferimento, diciamo così, durante la pandemia da SARS-CoV-2, ma è, ed è, lo intervistiamo quest'oggi soprattutto in questa veste, l'autore dell'evoluzionista riluttante, il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell'evoluzione. Una ristampa appena uscita per Raffaello Cortina, una biografia narrativa di Darwin che ha ricevuto molti premi da parte di questo, che viene considerato una sorta di romanziere prestato alla scienza proprio per la sua capacità di creare una tensione narrativa sui temi della scienza. Oggi, appuntamento imperdibile, alle 17:30, Quinman presenta la nuova edizione dell'Evoluzionista riluttante, a leggere per non dimenticare. La rassegna curata da Paola Pesci alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, ad ingresso libero, per cui l'appuntamento è veramente imperdibile. Noi parliamo di Darwin quest'oggi, David Quinman, però non possiamo, come dire, non partire anche un po' dal contesto contemporaneo. Oggi Darwin negli Stati Uniti di Donald Trump ha una vita molto difficile, immaginiamo.
Well, Charles Darwin is a hero for our time. He's exactly the right scientist for us to think about now, and I'm very glad that Cortina has republished this book now. It's relevant because Darwin was a scientist who represents courage, independence, and honesty. And we need those qualities from our scientists right now, more than ever. And I can talk about the ways that he represented courage, independence, and honesty, but that's what makes him a hero for our time.
Charles Darwin è considerato un eroe per i nostri tempi. E vi posso raccontare con piacere quello chi era Charles Darwin e che cosa deve rappresentare per gli scienziati moderni. Sono particolarmente contento e onorato che il libro sia stato ripubblicato proprio in questo periodo e vorrei sottolineare il coraggio, l'indipendenza e l'onestà dimostrate da Charles Darwin, che sono anche le caratteristiche che dovrebbero e devono rappresentare gli scienziati del mondo moderno.
Che cosa è che l'ha colpita maggiormente, come dire, del Darwin privato, al di là della sua veste, diciamo così, di scienziato che ha rivoluzionato il mondo della conoscenza, però perché un ritratto privato?
Well, when I was asked to write this book for a series of short literary books for the general public about great scientists, there have been huge, thick, scholarly biographies of Charles Darwin, and my assignment was to write a different sort of book, a book for everybody, a book for people who were not scholars. And to do that, I decided that I would write about Charles Darwin, particularly in the years before he was the famous elderly scientist with the big white beard known throughout the world for his theory of evolution. I would write about him when he was a young man, uncertain, finding his way, reluctant to publish his radical idea because he knew it would cause trouble. So I wrote about him as that young man working his way toward becoming the most famous biologist in the world, but not yet even knowing that he would ever be famous.
Quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro, mi è stato chiesto di scrivere un piccolo saggio di letteratura per un pubblico generico, quindi che si distanziasse dalle grandissime biografie che riguardavano Darwin. Doveva essere un libro per tutti, per il grande pubblico, non settoriale. E quindi ho deciso di soffermarmi principalmente sugli anni precedenti, sugli anni della gioventù di Charles Darwin, prima che divenisse il famoso scienziato con la barba lunga che vediamo rappresentato nei ritratti, nelle fotografie. Parlo quindi di un Darwin giovane che era insicuro, che cercava di trovare la sua via, che era appunto riluttante e che si faceva problemi a pubblicare la propria teoria con la paura di dare dispiacere a chi lo circondava. Quindi chi leggerà questo libro leggerà di un Darwin giovane che sarebbe poi diventato famoso, ma che ancora il più famoso degli evoluzionisti, ma ancora non lo sapeva.
Il libro di Quinman è veramente straordinario, perché a partire dal titolo, l'evoluzionista riluttante, racconta proprio delle incertezze, delle esitazioni di Darwin. Ecco, Mr. Quinlan, quanto conta il dubbio e la reticenza personale nella nascita di una teoria destinata inevitabilmente a cambiare il mondo? Aspettiamo la traduzione di Giada Tanini.
For Darwin?
Yes. In general, also today.
Well, I think Darwin was reluctant to publish his theory because he knew that it was a dangerous idea. The idea that all creatures have evolved from common ancestry by a natural process. It tended to take God out of the role of creating every individual creature. And that's what made it dangerous in his time. And that's what made him reluctant to publish it. But as I said, he's not just a representative of reluctance, he's a representative of courage, because he persisted over 21 years in developing this theory and eventually publishing it. He was uncertain, but uncertainty is always a part of science. Science is always provisional, and yet it is our most reliable way of knowing about the world. Scientists who are good scientists recognize that a theory must be supported with facts, with data. And if new facts appear, sometimes a theory has to be adjusted, has to be corrected. That's what science is now, just as much as it was in Darwin's day.
Sì, Darwin era riluttante, come è scritto nel titolo, perché sapeva benissimo che pubblicare le sue teorie sarebbe stato pericoloso nell'epoca al tempo. Dire che tutte le specie provenivano da un antenato comune e poi si erano evolute appunto in specie diverse era assolutamente pericoloso, perché significava estromettere Dio dal progetto della creazione. Quindi capite che non era una cosa di semplice digestione ai tempi, insomma. Ma Darwin non è solo la figura della riluttanza, è coraggioso, perché lui persiste, continua per 21 anni, nonostante questa riluttanza, a portare avanti la sua teoria. Ed è per questo che vorrei sottolineare che il fatto che l'indecisione, l'incertezza fa parte della scienza, cioè il modo più sicuro e più affidabile per conoscere le cose. Una teoria deve avere dei dati per essere supportata, deve avere delle rilevazioni. E tutte queste informazioni poi possono anche essere smentite, confutate e cambiate nel tempo affinché la scienza sia autentica.
Nei nostri studi quest'oggi anche sulla Controradio TV, quindi potete seguirci in video sui nostri social, c'è David Quinman, l'autore dell'Evoluzionista riluttante, che sarà presentato quest'oggi alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze nell'ambito di Leggere per non dimenticare. Un lavoro importantissimo di ricerca, quello fatto da Quinman, e a questo proposito, tra le lettere, i diari, i materiali privati di Darwin, cosa che l'ha più sorpresa durante la sua ricerca e perché?
This is one of the things that was most exciting to me in writing this book, and I hope will be most exciting to people when reading it. Darwin spent 5 years sailing around the world on a survey ship, the Beagle, observing the world, seeing different kinds of species in different places, such as the Galapagos, taking notes, making observations, gathering specimens, and then came back to England. And the trip is famous, the voyage of the Beagle. What's not famous is the 2 years he spent back in England after the voyage, when he had the general idea that species evolved, species changed from one to the other, but he didn't know how. So he started keeping a series of secret notebooks, not much bigger than that, 4 of them eventually, that he carried in his jacket, writing notes to himself about the facts that he had gathered, the ideas that he'd had, the readings that he was doing, working toward a theory to explain evolution, the secret transmutation notebooks. And we have those. Those have been transcribed and published, and I have a volume at home in Montana of those secret journals. When I wrote this book, I read those journals and reread them very carefully. Darwin's notes to himself. And that was what was most exciting. The most exciting intellectual adventure of his life were those 2 years of being quiet with his notebooks.
E beh, questi sono dettagli di grande suggestione, quelle che ci sta dando Quinman questa mattina.
Beh, sono molto contento infatti di questa domanda. Per me la parte più eccitante che ha riguardato la scrittura di questo libro, e spero sia lo stesso anche per voi una volta che lo leggerete. Beh, noi sappiamo tutti che Darwin ha passato 5 anni a bordo del Beagle in giro per il mondo, osservando specie, posti nuovi, raccogliendo campioni dai vari luoghi che visitava. Ma questo libro non è basato su questa avventura in giro per il mondo. Quando tornò in Inghilterra, e ben pochi lo sanno, lui trascorse i 2 anni successivi al ritorno lavorando su questa idea generale che gli era venuta durante le sue osservazioni, che le specie cambiano. Ancora non aveva idea del come cambiassero, ma di fatto stavo lavorando su questa idea. E iniziò a scriverla su dei taccuini, come quello che vi ha mostrato l'autore, piccoli, che potesse tenere nella tasca della sua giacca. Sono 4 taccuini segreti. E qui scriveva i suoi appunti e parlava con se stesso, li scriveva, erano segreti, erano i taccuini segreti della trasmutazione, dove scriveva i suoi, diciamo, segreti su questa teoria. Questi taccuini sono stati poi ripubblicati, io ce l'ho a casa in Montana, è un bel malloppo di libro, questo volume è veramente molto importante, e li ho riletti molto attentamente perché hanno un valore enorme, ed è così bello leggere quanto sia stato interessante il viaggio, non tanto e non solo fisico attorno al mondo, ma quello intellettuale che Darwin compie al rientro.
Senta, ma è vero, io ho letto che il comandante, il capitano del brigantino della Beagle cercava, cioè fece quel viaggio intorno al mondo perché cercava le prove dell'esistenza di Dio.
No, not exactly. Captain Fitzroy was captain of the Beagle, and he was a very religious man and a very stern man. His mission was simply to survey for the British Navy
the coasts of South America, mostly, looking for good harbors. That was the mission of the Beagle. But later in life, when Darwin became famous for the history, for the theory of evolution, Fitzroy was offended. He had lived with this young man for 5 years aboard the boat, and Fitzroy believed deeply in God and in the old explanations of God as creator of everything. And so when Darwin was famous, Fitzroy, an old man at one point, stood up and said, in an audience, and said, "Charles Darwin, you have gone against God. I am sorry that I ever took you along on my voyage," or something like that. I don't remember exactly. But Fitzroy did not subscribe to the Darwinian theory of evolution. He remained an old school, pious ship's captain.
Questo è un dettaglio molto interessante in ogni caso.
Beh, no, Fitzroy in realtà non era in cerca di Dio, ma era il capitano di questo brigantino della Marina Britannica, il quale compito era quello di mappare la costa del sud dell'America cercando dei nuovi porti, dove costruire nuovi porti. Più tardi, quando Darwin divenne famoso, Fitzroy in un certo senso, diciamo, si offese. Era un uomo profondamente religioso, e scoprire che aveva passato 5 anni insieme con un Darwin che poi avrebbe rinnegato la presenza di Dio dalla tolto la presenza di Dio dalla creazione, beh, lui si sentì veramente profondamente offeso. E durante un convegno, quando venne pubblicato poi l'opera di Darwin, si dice che Fitzroy si alzò e disse, ormai da uomo vecchio e profondamente religioso: "Darwin, tu sei andato contro Dio," o qualcosa del genere. "So, mi sento offeso di averti portato in giro per il mondo." E quindi, diciamo, non ha mai condiviso poi le idee di Darwin ed è rimasto un vecchio capitano profondamente religioso della vecchia scuola.
Veramente ci piacerebbe passare la giornata a parlare con Quinman di Darwin. Vi raccomandiamo la lettura del libro L'evoluzionista riluttante, perché noi non possiamo andare molto oltre, diciamo così, se no rimandarvi alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate a leggere Per non dimenticare, con la presentazione del libro, con la presenza dell'autore. Insomma, il contrario, quindi, ma non è proprio una cosa che capita tutti i giorni, però la nostra tentazione di parlare della contemporaneità è più forte per chiudere questa intervista. Perché quando ne racconta anche del clima culturale e sociale dell'Inghilterra vittoriana, diciamo così, anche nella ricezione delle teorie evoluzionistiche, ecco, vede dei parallelismi con la contemporaneità rispetto a quell'Inghilterra così conservatrice?
Well, yes, Darwin had to fight hard for his ideas against a religious establishment and a scientific establishment who embraced the old idea of God creating everything. And I mentioned those traits about Darwin: courage, independence, and honesty. Now we have science denial sweeping the world. I mean, particularly in my country, but I know my country is not unique on this, in Italy, in France, in the United Kingdom, elsewhere, in Hungary, in Turkey, there is a religious fervor to challenge science about vaccines, about viruses, about research on molecular aspects of human body and human health. And there is incredible disinformation out there causing ordinary people to distrust science. And those of us who are journalists and authors who care about science have a very strong duty to make clear not just what science says, but what science is, to help people understand that science is the best method that we have of moving gradually toward a more clear understanding of how the world works. It's science. It's experiment, data, correction, intellectual honesty science, and we have to help people understand that so that they will support it.
Beh, sì, Darwin combatté in maniera molto dura con se stesso, ma anche con l'establishment religioso e scientifico del tempo. Ma ripeto, i suoi valori, il coraggio, l'indipendenza e l'onestà lo hanno reso un eroe del suo tempo. Oggigiorno dilaga una miscredenza nei confronti della scienza. Non solo nel mio paese, dice, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Turchia, in Francia, in Gran Bretagna, un po' in tutto il mondo. La scienza non è più ritenuta credibile e c'è un quasi un fervore religioso, un accanimento grandissimo nei confronti della scienza, cioè ci si oppone alla scienza, alle vaccinazioni, alla ricerca scientifica. E tutto questo non fidarsi della scienza, come dire, rende noi autori, soprattutto divulgatori in materia scientifica, ci rende un po' più responsabili, cioè noi dobbiamo rendere chiaro qual è il ruolo della scienza, noi dobbiamo far capire alle persone che la scienza è il modo migliore per capire cosa accade nel mondo e cosa potrebbe accadere, quindi raccogliere dati, gli esperimenti, cambiare teorie, hanno bisogno di essere estremamente supportati, diffusi anche tramite il nostro lavoro.
Questo ci fa capire come una persona come David Quinlan viva con grande disagio il clima politico, culturale, sociale che si vive negli Stati Uniti in questo momento. Un'ultima domanda: lei ha paura di quello che sta accadendo negli Stati Uniti?
Yes, I'm very afraid of what's happening in the United States right now, and other people are afraid. They're afraid that our Constitution is in danger. They're afraid that laws are being challenged. They're afraid that power is being gathered in the hands of one angry, vindictive, childish person running the country. So we understand that this is a problem that we Americans have created by electing this person, and we have to continue to fight, to be a democracy, to care about law, to care about the Constitution, to care about fair elections. Part of me wishes that it wasn't our responsibility, but it is. It is, and we will continue to do that. We will continue to be law-abiding, voting, Constitution guided citizens, and we hope that this bad period will pass through ordinary constitutional means. But we have to do it. We have to stay vigilant. We have to continue to fight for democracy.
Sì, ho molto paura di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Di fatto la nostra Costituzione è in pericolo e il rischio è che il potere si concentri nelle mani di un vendicativo, arrabbiato e infantile presidente. Il problema è che siamo noi che l'abbiamo creato questo problema, scusate il gioco di parole, perché l'abbiamo eletto. Quindi il mio messaggio è quello di continuare a lottare per la democrazia, a lottare per elezioni giuste, a lottare per difendere la Costituzione, per i nostri diritti. Noi dobbiamo essere cittadini attivi, vigili, molto svegli, e dobbiamo anche sperare che tutti questi problemi si risolvano poi con dei mezzi costituzionali di tipo ordinario.
Speriamo davvero, ricordiamo la presentazione di quest'oggi alle 17:30 alla Biblioteca delle Oblate, Leggere per non dimenticare, ci sarà David Quinlan con L'evoluzionista riluttante, Il ritratto privato di Charles Darwin e La nascita della teoria dell'evoluzione, in questa nuova edizione appena ripubblicata da Raffaello Cortina. Grazie a David Quinlan naturalmente per essere stato con noi, grazie a Giada Tanini per la traduzione, grazie a Paola Pesci, la curatrice di Leggere per non dimenticare, la 31esima edizione. La linea torna a Chiara Brilli perché la programmazione di Controradio continua. Quinlan, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie mille, thank you Raffaele.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Grazie al nostro Raffaele Palumbo da Controradio TV, trasmissione e intervista riascoltabile integralmente su controradio.it. Tra poco la linea Milano per il GR di Popolare Network, poi torna l'appuntamento con l'Angolo Rosso e dunque lo speciale con la Fisac CGL, e poi avremo tre collegamenti in diretta che punteggeranno il palinsesto di oggi dall'UBEC Lucca Beni Culturali, la due giorni di incontri tra pubblico e privato che si svolge annualmente a Lucca e promuove lo sviluppo a base culturale per competitività, innovazione e crescita del paese e dei suoi territori. Ci sarà la nostra Sandra Salvato che alle 10 farà un primo collegamento, dunque rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali crossmediali.